tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie con tutto il cuore, Padre. Grazie con tutto il cuore, Padre. Alleluia. Quanto è importante stabilire dei
qualcuno è rimasto fuori o è rimasto dentro? Quanto è importante, accomodatevi, stabilire degli obiettivi insieme a Lui e lasciare che lo Spirito Santo possa parlare e possa guidarci in tutto questo processo. Ora, io non so perché, o almeno credo di aver intuito, stasera il Signore ha messo nel mio cuore: benvenuta.
Ciao.
Benvenuta. Chi è? Benvenuta, benvenuta. Ci sono delle sedie qua se vuoi? Anche qua? Da questo lato? Là. Ma è chiuso a chiave la porta, Gioia? Giovanni, se tu non vuoi che venga nessuno, dillo però. Se tu non vuoi che le persone vengano, cioè. Grande. Per me lo domando. Allora, vorrei leggere insieme a voi Isaia 54 e vorrei raccontarvi una brevissima storia. Ed è, credo, importante che questa parola arrivi stasera, perché stasera è la prima riunione in questo luogo che a quanto pare ci ospiterà, no?
Sì.
Le prossime volte avremo l'opportunità anche di invitare altre persone. È la prima serata che abbiamo Chloe in mezzo a noi. E ad agosto del 2015 il Signore mi diede questa parola per Reggio Calabria, Isaia 54. Lo leggiamo tutto quanto, dai, dal verso 1 al verso 17. Giubila, o sterile, che non partorivi, e prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Allarga il luogo della tua tenda, e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio. Allunga le tue corde e rinforza i tuoi pioli, perché ti espanderai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché non sarai confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai arrossire. Dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Ti ho abbandonata per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò. In uno scoppio di ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Per me questo infatti sarà come le acque di Noè, come giurai che le acque di Noè non avrebbero più coperto la terra, così giuro di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha compassione di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incastonerò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sugli zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchio e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente nella giustizia e sarai lontana dall'oppressione, perché non dovrai più temere, e dal terrore, perché non si avvicinerà più a te. Ed ecco, potranno anche radunarsi contro di te, ma non sarà da parte mia. E chiunque si radunerà contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sulle braci nel fuoco e ne trae uno strumento per il suo lavoro, e oppure creato il devastatore per distruggere. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. A agosto del 2015, mi ricordo, eravamo nel campeggio di Roccella Ionica, buonanima, e il Signore, mi ricordo che disse, quando dopo una serata, quando avevamo pregato per tutti i fratelli che erano venuti qui da Reggio, il Signore mi disse: Reggio Calabria è un piolo che deve essere rafforzato, è un piolo dove sarà attaccata la mia tenda. E vorrei farvi notare qualcosa, perché tutti quanti noi desideriamo che Dio parli alle nostre vite, però è anche vero che quando Dio parla in un modo o in un altro, questo crea e deve creare un senso di responsabilità nella nostra vita, perché dopo che Dio parla, Dio chiama noi a fare qualcosa. Perché il tutto non viene fatto semplicemente dal fatto che Dio parla, ma dopo che Dio parla ci deve essere una risposta. Dio parla e dice così: giubila, o sterile che non partorivi, prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto, perché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Questa è la parola da parte di Dio che sta garantendo una discendenza. Ciao ragazzi, state portando via Chloe, eh? Non lo dimenticheremo questo. Ciao belli, vorrei che mi seguisse un attimo, perché non farò molto tardi, non voglio prendere molto tempo. Quando Dio parla, Dio stabilisce il futuro per la nostra vita. Amen. Quando Dio parla, Dio stabilisce il destino della nostra esistenza. Quando Dio parla, Dio ci rivela qual è la sua volontà e qual è il modo in cui Lui si muoverà nella nostra vita. Lui ci rivela i suoi disegni, Lui ci rivela le sue promesse, Lui ci rivela i suoi propositi. Non li tiene dentro di sé, Lui li rivela. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, non di male. Sì, però se tu hai dei pensieri, dimmeli, così almeno anch'io lo conosco, li conosco. Dio parla, Dio comunica, Dio rivela. E Dio sta dicendo qualcosa di straordinario, dice: avrete tanti figli. Meno male che Simone se n'è andato. Dio sta dicendo: i miei figli saranno tanti, i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata. Dio sta facendo delle promesse di abbondanza. La vera prosperità, avere tante persone, avere tanti figli, vedere il Vangelo che arriva in ogni luogo, che raggiunge ogni tipo di persona, in ogni ceto sociale, in ogni casa, in ogni strada, in tutti i livelli della società. Questa è la bellezza del Vangelo, che non è rinchiuso all'interno semplicemente di un popolo ristretto, ma che arriva a ventaglio, sopra, a 360 gradi, sopra tutta la società, sopra tutta la nazione. E Dio parla, e questo ci fa rallegrare. Addirittura Lui stesso dice: è buono che ti rallegri, inizi a giubilare perché sta per succedere qualcosa. Ma, dillo insieme a me, ma tu devi fare qualcosa. Versetto 2: allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio, allunga le tue corde e rinforza i tuoi pioli. Quando Dio parla alle nostre vite, noi abbiamo bisogno di rispondere, di agire per fede su quello che Lui ci sta dicendo. Vi ricordate quante volte Gesù ha detto alle persone: ti sia fatto secondo la tua fede? Ricordate quando si trovò davanti al cieco di Gerico? E lui non cede, non cede. E lui gridò e disse: Gesù, figliol di Davide, abbi pietà di me. E tutti lo sgridavano. Allora Gesù si fermò e disse: portatelo qua. E le persone andarono da lui e dissero: vieni, il maestro ti chiama. Lo portarono davanti a Gesù, davanti a Gesù, e Gesù disse al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? Ora, che domanda è? Gesù chiede al cieco che ha davanti: cosa vuoi che io ti faccia? Il cieco poteva rispondere: signore, fa, non ci vedi? Bruttissimo. Cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli rispose: signore, che io recuperi la vista. Vi ricordate la risposta di Gesù? Ti sia fatto secondo la tua fede. È la tua fede che determina se riceverai oppure no. È la tua fede che determina se vivrai determinati risultati nella tua vita. Ricordate il padre del fanciullo epilettico? Quando andò, disse: mio figlio qua ha problemi, il demone lo prende, lo butta nel fuoco, a volte lo prende nell'acqua perché lo vuole distruggere. E poi disse a Gesù: signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Non è se io posso qualcosa, disse Gesù, è se tu puoi credere. Signore, se tu puoi qualcosa, no, non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Allora Dio parla e dice: sta arrivando tanta gente. Cosa faremo? Siamo a volte stati così abituati alla vedovanza o alla sterilità che quando Dio ci parla di abbondanza o di gioia non ne pare vero. Appena arriva la bella notizia diciamo: ma sarà mica vero? Quando Dio comincia a parlare, comincia a dire: succederà questo, succederà questo, succederà quest'altro, noi facciamo un po' di fatica. Perché? Perché il nostro cuore si è abituato alla solitudine, il nostro cuore si è abituato alla sterilità, il nostro cuore si è abituato, e abbiamo imparato a lodare Dio nella solitudine, a lodare Dio nella sterilità. Perché? Perché abbiamo imparato che noi loderemo l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle nostre labbra. Quindi la nostra lode non dipende dai risultati, non dipende dai frutti, ma dipende dal fatto che abbiamo un rapporto. Ma arriva il momento in cui Dio dice: la sterilità è rotta, la solitudine è finita, e prende tutti di sorpresa. Versetto 2: allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio, allunga le tue corde e rinforza i tuoi pioli, perché ti espanderai. Dillo alla persona accanto a te: ti espanderai. Mo' di panza, però. Mo' di panza. qua non dobbiamo espanderci.
No.
Perché ti espanderai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Una delle cose che dobbiamo fare prima di espanderci fuori, dobbiamo allargare qua dentro. Se noi non ci espandiamo qui, e qui non potremo mai espanderci al di fuori di noi, perché tutto inizia dal cuore. Guardate queste parole che Paolo dice ai Corinzi, molto interessanti. Credo che sia in Seconda Corinzi 2 Corinzi capitolo 6. Seconda Corinzi capitolo 6, il versetto 11 e 12 e 13. Dice così: la nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio parlo a voi come a figli, allargate il vostro cuore. Allarga il luogo della tua dimora. Prima di allargare fuori, dobbiamo allargarci qui. Quando Dio portò il popolo di Israele alla conquista della terra di Canaan, la prima cosa che ha fatto è: lo devi vedere. Prima di tutto devi vedere con i tuoi occhi questa terra. Dopodiché devi vederlo dentro di te. Ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io te l'ho già data. E io vi darò la terra che ho promesso ai vostri padri di darvi. Prima di allargarci, abbiamo bisogno di visualizzare, di comprendere quello che Dio sta dicendo. Perché quando Dio parla, questo crea, inizia un processo di cambiamento e di trasformazione dentro di noi. C'è un versetto che volevo leggere, vediamo se lo riesco a trovare, in Isaia al capitolo 49, se non vado errato. Sì, Isaia 49, versetto 18. Anzi, leggiamo al versetto 16, Isaia 49, verso 16. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti. I tuoi figli si affretteranno e i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontaneranno da te. Alza i tuoi occhi tutto intorno e guarda. Tutti costoro si radunano e vengono a te. Come è vero che io vivo, dice l'Eterno, ti rivestirai di tutti loro come un ornamento e li legherai su di te come fa una sposa. Perciò i tuoi luoghi deserti e desolati e il tuo paese, una volta colpito dalla distruzione, saranno ora troppo angusti per gli abitanti, mentre quelli che ti divoravano saranno ben lontani. E i figli che avrai, dopo quelli che hai perso, ti diranno all'orecchio: questo posto è troppo angusto, è troppo stretto per me, fammi spazio perché mi possa stabilire. Allora tu dirai in cuor tuo: chi ha generato costoro? Io ero infatti stata privata dei miei figli, ero sterile, esula e scacciata di qui e di là, e questi chi li ha allevati? Ecco, io ero rimasta sola, e questi dove erano? Così dice il Signore l'Eterno: ecco, io leverò la mia mano verso le nazioni, alzerò la mia bandiera verso i popoli, e allora riporteranno i tuoi figli in braccio e le tue figlie saranno portate sulle spalle. I re saranno i tuoi padri adottivi e le loro regine saranno le tue nutrici. Essi si prostreranno davanti a te con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi. Così saprai che io sono l'Eterno e che coloro che sperano in me non saranno svergognati. Si potrà forse strappare la preda al potente o liberare il prigioniero giusto? Sì, così dice l'Eterno, anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà recuperata. E io stesso combatterò con chi combatte con te e salverò i tuoi figli. Farò mangiare ai tuoi oppressori la loro stessa carne e si inebrieranno con il loro stesso sangue come con il mosto. Allora ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Sono forti queste parole, perché parlano di restaurazione. Cosa succederà quando per tanto tempo sei stato abituato a vivere allo stretto a livello economico? Cosa succederà appena arriverà l'abbondanza? Parlo di abbondanza economica. Come la gestiremo? Siamo stati abituati a fare una riunione sempre 4, 5, 6, 10, 12, 15. Cosa succederà quando saranno 50, 100, 200, 500, 1000? Grazie per il tuo amen. Io di solito porto qualche amen dentro la tasca, così per incoraggiare un po'. Amen. 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 E cosa succede quando la situazione per la quale stai pregando per anni si sblocca in un istante? E tu non ricorderai più le cose passate, non ricorderai più le cose antiche, quando penserai ai tuoi oppressori e saranno lontano chilometri. E quando tutti coloro che magari ti hanno perseguitato parleranno male di te, ti chiederanno preghiera. Mi sto proiettando un po' in avanti, ma non troppo. Perché? Perché io sono convinto con tutto il mio cuore che Reggio Calabria ha un posto speciale nell'opera di Dio in Italia. E che mi ricordo quando Dio parlò al mio cuore, non stavo pregando per niente di questa situazione, non stavo assolutamente pensando a questo. Il Signore, mentre stavo pregando, mi disse proprio in voce molto chiara: Reggio Calabria è un piolo della mia tenda, lavora per rafforzarlo. Lavora per consolidare. Ed è da lì poi che abbiamo iniziato con decisione queste riunioni. Ed è un tempo, perché ci sono dei tempi di preparazione, ci sono delle stagioni dove ci prepariamo per certe cose. E poi arriva il momento in cui dice: e se dovesse esplodere da un giorno all'altro, come userai la tua casa? Come userai la tua macchina? Come userai le tue finanze? Come userai tutto quello che hai? Abbiamo pregato per così tanto tempo che Dio potesse operare, e appena arriva il momento in cui Dio deve operare, Dio comincia ad operare, saremo lì a dover dimostrare se quello che abbiamo chiesto è realmente il desiderio del nostro cuore. Perché? Perché Dio dice: i tuoi figli saranno tanti, ma devi preparare il luogo. Allarga il luogo della tua dimora, del luogo della tua tenda. I teli delle tue dimore si distendino senza risparmio. È come se Dio stesse chiedendo ad ognuno di noi di cominciare a pensare veramente in grande. E io so che questa sera è una di quelle serate profetiche dove Dio sta parlando e dove Dio sta segnando qualche cosa. Ti espanderai, perché Dio l'ha detto. Reggio Calabria, tu ti espanderai. I tuoi figli ritorneranno a te, Reggio Calabria. Guardate quella che è, e voglio andare verso la conclusione, dai. Salmo 126, salmo che mi fa sempre commuovere così tanto. Nell'anno 500 circa avanti Cristo, attraverso il re di Persia, a quel tempo si chiamava Ciro, il popolo di Israele, che era stato tenuto per più di 100 anni in cattività, in prigionia in Babilonia, fu rilasciato dalla Babilonia e fu rimandato a casa. e in maniera miracolosa migliaia e migliaia e migliaia di persone uscirono vive dalla Babilonia senza pagare un prezzo di riscatto, anzi avendo ricchezze da parte del re che gli stava mandando. Avevano un lascia passare che li accompagnava per tutte le nazioni che dovevano passare a quel tempo. E quando ritornarono, pensate, cercate di immaginare la scena, migliaia, migliaia e migliaia di persone che in una stessa giornata ritornano in città. Questa è l'immagine che ebbero gli abitanti di Gerusalemme. Quando l'Eterno fece ritornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Immaginate quel piccolo residuo rimasto lì a Gerusalemme per più di 100 anni, il tempio distrutto, le città senza mura, erano in balia di tutte le scorribande di tutti i popoli attorno che potevano entrare, uscire, rubare e fare quello che volevano. Immaginate queste migliaia e migliaia di persone che in un giorno particolare arrivano a Gerusalemme. Quando l'Eterno fece ritornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di gioia e la nostra lingua di canti di gioia. E allora si diceva fra le nazioni, l'Eterno ha fatto cose grandi per loro. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo pieni di gioia. Fai ritornare i nostri prigionieri, o Eterno, come i torrenti nel sud. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Amen. Il Signore credo che ci sta preparando per qualcosa di meraviglioso in questa città, per qualcosa di straordinario che Lui vuole fare. La domanda è: siamo pronti? Non dobbiamo rispondere a questa domanda, ok? Perché ognuno sa, ognuno guarda dentro di sé. Siamo pronti, siamo disposti, siamo pronti a fare magari qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, muoverci per fede sulla base di quello che Dio ci ha detto, perché è chiaro che la volontà di Dio non è semplicemente che si facciano delle riunioni, e non sto parlando semplicemente di questa riunione, sto parlando anche per le altre comunità o per i luoghi di culto che ci sono nella città di Reggio Calabria. Non è semplicemente fare una riunione, ma il fatto che il Vangelo possa avere impatto sulla città. Non è riempire un luogo, ma è riempire la città. Con la presenza di Dio, con il messaggio di Dio, la possibilità di andare in televisione, di raggiungere politici, di entrare nella cultura, nell'arte, la possibilità di poter influenzare gente di un certo tipo, di un certo calibro, a livello politico, a livello mafioso. Noi non sappiamo dove Dio può farci entrare, dove Dio può portare te, una persona strategica che diventa una porta aperta per fare entrare centinaia, migliaia di persone. Noi non lo sappiamo come Dio si muoverà. Voglio raccontarvi questa testimonianza e concludo. Quando negli anni 70, anni 60-70, il Signore parlò in Argentina che dovevano invitare un grande predicatore a quel tempo, un famoso evangelista, per fare una riunione, una grande riunione con tutte le comunità che si mettevano insieme. C'era grandissima attesa a livello nazionale. L'ultima settimana prima di questo incontro, quest'uomo telefonò e disse che non poteva venire. E fu una grandissima delusione per tutti i pastori, per tutte le comunità locali. E quel pastore disse che quell'uomo che era stato invitato disse: io manderò una persona a me molto cara, un mio amico, potete fidarvi di lui, è un uomo di Dio. E tutti si rifiutavano perché non volevano al tizio la seconda scelta. Loro volevano l'uomo di Dio famoso. Ma quell'uomo
l'uomo partì, prese l'aereo e arrivò in Argentina, ma mentre stava sorvolando l'Argentina e stava per atterrare a Buenos Aires, il Signore parlò al suo cuore e disse: io voglio che tu vai dal presidente dell'Argentina e gli chiedi lo stadio più grande della città. Per lui era follia. Quando lui atterrò e fu accolto non in maniera straordinaria, lui disse: io sono qui, il Signore mi ha detto che dobbiamo parlare con il presidente dell'Argentina. E tutti lo presero per pazzo. Dice: ma che vuoi fare? Dice: voglio chiedergli lo stadio della città. E nessuno volle andare a... nessuno cercava loro, nessuno lo incoraggiava in realtà. Lui andò da solo nell'ufficio presidenziale. L'indomani mattina alle 8:30 si presentò lì e chiese di incontrare il presidente. E chiaramente non gli diedero retta nella maniera più assoluta. Il presidente è molto occupato, il presidente ha degli impegni diplomatici, il presidente ha degli impegni politici, ha un sacco di visite, la sua agenda è totalmente piena. E lui disse: io starò qui, ero nella hall, nella sala d'aspetto, io lo aspetterò, quantomeno che lo vedrò passare. E lui rimase dalle 8:30 fino alla fine del pomeriggio e nessuno gli diede retta. Arrivato a un certo punto, mentre lo stava aspettando, stava finendo l'orario di visita, una donna stava portando dei fogli, una donna ben vestita, inciampò nella stanza e cadde a terra e si ruppe la caviglia. E lei cominciò a gridare dal dolore, fu subito soccorsa dallo staff, dagli altri segretari, dalle altre persone del palazzo. E il Signore disse a quell'uomo di Dio: ora è il momento. E lui si avventò letteralmente sulla caviglia di quella donna e disse: lasciatemi pregarla. E dato che stavano aspettando l'ambulanza, lui pregò per quella caviglia e quella caviglia fu risanata all'istante. Tutti nella stanza videro il miracolo che era successo. E quella donna era la segretaria personale del presidente e disse: chi è? Se veramente io sono qui perché Dio mi ha mandato, devo parlare col presidente, devo chiedergli qualcosa. Uscì il presidente dalla stanza e quest'uomo fu introdotto nella stanza del presidente a causa di questo miracolo. E il presidente disse a quell'uomo: lei può chiedere tutto quello che vuole. E lui disse: guarda, io veramente sono venuto per chiedere una cosa, abbiamo bisogno dello stadio. Abbiamo bisogno dello stadio fra una settimana. Lui chiamò la segretaria, fece firmare il permesso e lo stadio fu dato. E da quel momento in poi scoppiò uno dei più grandi movimenti di Dio mai avuti a livello mondiale. Fu qualcosa di planetario, qualcosa di straordinario. Quando Dio parla, questo ci dà un senso di responsabilità. A volte noi vogliamo che Dio faccia per noi determinate cose, però Dio non farà mai quello che Lui vuole che tu faccia. Amen? Amen. Però quando Dio parla, arriva il momento in cui ti dice: i figli stanno arrivando, allarga il volo del tuo timone. Abbiamo iniziato. E i temi delle tue dimore si distendono senza risparmio. Allunga il corpo, rinforza i tuoi corpi. Quindi vorrei che stasera potessimo concludere questa riunione insieme chiedendo al Signore: cosa vuoi che io ne faccia? Questa fu la frase
la domanda che Saulo da Tarso fece a Gesù quando Gesù gli apparse sulla via di Damasco. Cadde con la faccia a terra e disse: cosa vuoi che io faccia? E il Signore gli diede delle direttive e poi iniziò il suo ministero. Amen.
Amen.
Possiamo dire, dai, ringraziamo Dio.